Radio 3, lezioni di musica, Giacomo Puccini, Turandot, seconda parte con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra lezione di musica dedicata alla Turandot di Puccini, la grande opera, l'ultima opera che Puccini lascia purtroppo incompiuta, morendo nel novembre del 1924, quindi siamo proprio alle soglie del centenario pucciniano. Abbiamo visto vari aspetti di quest'opera, abbiamo esaminato un po' in dettaglio il primo atto, questa incredibile struttura sinfonica del primo atto dell'opera, abbiamo parlato nella puntata di ieri anche della capacità pucciniana, abbastanza miracolosa devo dire, di fondere i piani linguistici, perché nella Turandot ci sono elementi esotici, quindi un'opera, è l'ultima opera del grande esotismo ottocentesco, la tradizione della Aida, la tradizione della Carmen, la tradizione dell'Heure Espagnole di Ravel, ci sono melodie cinesi vere. Basate sulla scala pentatonica, ci sono le grandi melodie della tradizione operistica, le grandi melodie pucciniane, anzi è uno degli aspetti a cui Puccini teneva maggiormente, perché pensava che nella musica italiana stesse sparendo la melodia, quindi questo in qualche modo è il suo testamento melodico, e poi ci sono degli elementi di incredibile, stupefacente modernità. Puccini sembra confrontarsi davvero ad armi pari con la musica di Stravinsky, di Debussy, di Ravel, di Richard Strauss, dei grandi compositori europei contemporanei che lui conosceva molto bene e le cui, come dire, le caratteristiche linguistiche cerca di inserire, di far dialogare con gli altri elementi in quest'opera. Siamo esattamente alla metà del secondo atto, quindi al centro dell'opera. L'opera è in tre atti, anche se il terzo purtroppo è incompiuto. È il momento in cui appare la protagonista, che nel primo atto si era appena intravista per un secondo, ma questa apparizione era stata sufficiente a far perdere la testa al principe misterioso Calaf, che decide di affrontare la prova, di sfidare la principessa e di rispondere, di risolvere i tre enigmi che lei le proporrà, sapendo che se fallisce la prova verrà giustiziato, gli sarà tagliata la testa. Turandot si presenta in un'aria molto austera in cui spiega perché lei non vuole nessun uomo, perché lei vuole restare completamente intonsa. In questa regge orson mill'anni e mille, un grido disperato risonò e quel grido, traverso stirpe e stirpe, qui nell'anima mia si rifugiò, e spiega alla principessa Luling, ava dolce e serena, che regnava nel cupo silenzio in gioia pura e che fu sfidata e ovviamente rapita, violentata da un barbaro, e di conseguenza lei vuole vendicarsi di tutti gli uomini che incontra sulla sua strada e che osano proporsi e chiedere la sua mano. Quindi è un personaggio inflessibile, la principessa di ghiaccio, la principessa di gelo, come dirà il principe nel terzo atto dopo la morte della schiava Liu. Ma il principe decide ugualmente di affrontare gli enigmi, e gli enigmi sono tre. Ieri ho accennato al ruolo delle tripartizioni rituali in quest'opera, è un'opera rituale, un'opera percorsa da un'infinità di cortei, di elementi proprio cerimoniali, rituali, un'opera che si svolge al tempo delle fiabe, quindi in un'epoca mitica, dimensione quasi sovratemporale. I tre enigmi sono proposti, naturalmente, come si fa molto spesso, una strategia operistica, sulla stessa musica che viene progressivamente modificata e trasformata, e il tema principale della scena degli enigmi è questo tema di tre note, tre accordi più esattamente. Una volta di più un tema non tonale, un tema che ha delle, è più la sonorità del tema e dell'armonizzazione che conta rispetto alla identità tonale. E Turandot proprio canta il primo enigma, dice: c'è un fantasma che vola nella notte, la risposta al primo enigma è la speranza, la risposta al secondo enigma è il sangue, e la risposta al terzo enigma, che è il più sottile di tutti, è Turandot stessa. Vi faccio sentire, vi leggo il testo del terzo enigma. Il terzo enigma dice: gelo che ti dà fuoco e dal tuo fuoco più gelo prende. Quindi se tu ti riscaldi diventa più gelido, candida ed oscura, se libero ti vuol ti fa più servo, se per servo t'accetta ti fa re. E questo è l'ultimo enigma, e la risposta è Turandot stessa. E il principe esita, c'è questa scena in cui, come dice il libretto, il principe non respira più, Turandot è su di lui curva come sulla sua preda, ma improvvisamente il principe si realizza che la risposta è Turandot, scatta in piedi e risponde. Turandot nel frattempo si è progressivamente sempre più infuriata, perché il principe sta rispondendo ai suoi enigmi, addirittura dopo la risposta al secondo enigma, il sangue, c'è la popolazione che comincia a incoraggiarlo e quindi lei reagisce in maniera ancora più furiosa. Beh, sentite adesso che ascoltiamo questo terzo enigma, sentite il modo in cui di scatto Turandot intona. Con questo scatto improvviso, questa è una scena drammaticissima, proprio al centro dell'opera, il confronto fra la principessa e il principe. Ma ascoltiamo il terzo enigma. Eccolo. Gelo che ti dà fuoco, e dal tuo fuoco più gelo prende. Candida ed oscura.
Candida ed oscura, se libero,
se libero ti vuol ti fa più servo, se per servo t'accetta ti fa re. Sentite questi lamenti? E Turandot addirittura sfida il principe con arroganza. Ed ecco lo scatto, la risposta. Che cos'è il gelo che ti dà fuoco? Lo sfida ulteriormente. Una sospensione totale. Ed ecco la risposta. Il mio fuoco ti sgela. E i saggi confermano, la risposta è Turandot. Il principe ha vinto la sfida. Avete sentito il popolo che decreta il trionfo del principe, e lo fa, e questa è un'ironia, è una specie di contrappasso operistico, lo fa sulla melodia di Turandot. Questa era la melodia sulla quale Turandot era apparsa, era la melodia sulla quale aveva fatto nel primo atto il gesto imperioso di condanna del principe di Persia, è la melodia su cui la principessa si presenta e entra in scena anche nel secondo atto, e per ironia questa è proprio la melodia sulla quale il popolo decreta il trionfo, la gloria del principe che finalmente ha risposto agli enigmi, finalmente qualcuno è riuscito a superare la prova e sposerà la principessa. Ma la principessa a questo punto, piuttosto dolente, scornata direi, implora il padre perché non rispetti rispetti il patto, non rispetti il giuramento. Gli dice: figlio del cielo, padre Augusto, non gettar tua figlia nelle braccia dello straniero. Il padre gli dice: è sacro il giuramento. No, non dire tua figlia è sacra, non puoi donarmi a lui. E c'è un confronto in cui lei, sempre più arrabbiata, si rivolge al principe e gli dice: quindi mi vuoi a forza? Mi vuoi per forza? Il principe le dice: no, non ti voglio per forza, ti voglio innamorata, ti voglio piena d'amore. E il principe allora, in un gesto, come possiamo dire, forse un po' sconsiderato, gli dice: d'accordo, allora tu mi hai proposto 3 enigmi, io li ho sciolti, allora facciamo così, io ti propongo un singolo enigma, scioglilo, risolvilo e allora io all'alba morirò. Quindi hai tutta la notte per risolvere questo enigma. E l'enigma è: il mio nome non sai, dimmi il mio nome prima dell'alba e all'alba morirò. E nell'istante in cui il principe canta questo enigma, quindi la sfida, la controsfida che propone alla principessa, offrendole anche, come posso dire, una possibilità straordinaria, perché lei ha perso la prova, ma lui con generosità dice: dimmi il mio nome e io, non è che dici io me ne andrò, no, addirittura muoio, cioè vado sotto la scure del boia. E in questo istante la musica ci fa sentire questo tema nell'orchestra. E questo naturalmente penso che tutti o quasi lo abbiate riconosciuto, è il celebre tema, la celebre melodia dell'aria del principe nel terzo atto, nell'istante in cui lui sta aspettando che sorga l'alba. C'è l'intera popolazione che tristemente commenta: nessun dorma, perché la principessa, che è crudele fino alla fine, non perdona assolutamente nessuno, ha decretato che se non verrà scoperto il nome dello straniero, tutti verranno uccisi, l'intera popolazione sarà giustiziata. Vi ricordo che questa opera si svolge al tempo delle fiabe, naturalmente non è un'opera realistica, e l'opera comincia quindi con i banditori, un'ennesima processione, i banditori che ripetono: così comanda Turandot, questa notte nessun dorma in Pechino, nessun dorma, e nel caso in cui non dovesse essere rivelato il nome dello straniero, non ci sarà scampo per nessuno. E vi faccio sentire la melodia di questo ennesimo corteo. E questi sono una volta di più gli accordi dissonanti e bitonali con cui si apriva l'opera. Quindi gli accordi bitonali aprono tutti e 3 gli atti dell'opera. L'inizio era... Poi nel secondo atto... E qui lo stesso accordo dell'inizio. Però si trasforma in una serie di lamenti. Al pianoforte forse è difficile farvi sentire, ma è così. Una volta di più Puccini inserisce degli istanti di straordinaria modernità all'interno di quest'opera, in questo dialogo incessante che soprattutto nell'ultimo periodo di attività porta avanti con la tradizione europea. E sul coro che disperato, desolato dice: nessun dorma, il nome suo nessun saprà, comincia l'aria del principe, che invece ascolta e dice: alba sorgi. E Puccini qui scrive una delle sue arie, delle sue melodie più celebri e più riuscite in assoluto. Non rinuncia comunque al gusto per le armonie molto elaborate e molto moderne, caratteristiche di quest'opera. L'aria, per esempio, comincia con questi accordi. C'è un perfetto accordo consonante che si confronta con Questo tecnicamente potrebbe essere considerato un accordo di tredicesima addirittura, ma l'effetto che fa invece è l'effetto appunto di un ennesimo accordo politonale, bitonale, atonale in qualche modo. Questo è proprio un emblema chiarissimo del confronto linguistico che è al cuore del linguaggio di Turandot. Sentiamo almeno la prima parte di questa famosissima aria. La melodia.
Il mio mistero chiuso in me, il nome mio nessun saprà, nonno, sulle tue bocche lo dirò, vedo la luce.
In maniera molto tipica, assolutamente caratteristica, Puccini costruisce l'aria in maniera tale che il punto più acuto, il culmine totale, arrivi alla fine. Vincerò, all'alba vincerò, vincerò, vincerò. Il grande acuto arriva alla fine dell'aria. Puccini ha questa capacità di dosare la tensione nelle sue arie, facendo arrivare il punto culminante proprio nel momento in cui quasi non ce l'aspettiamo più. È proprio una caratteristica specifica dello stile pucciniano. E vedete come, pensate agli accordi all'inizio del terzo atto che vi ho fatto sentire, pensate al modo in cui, con questa ambiguità fra la tonalità e la modernità invece con cui comincia quest'aria, e poi c'è invece l'espansione della grande melodia. È quasi commovente questa capacità di sintesi, questa volontà pucciniana di continuare a sostenere le ragioni della grande melodia italiana all'interno di un'opera che è il suo più grande sforzo di rinnovamento, probabilmente. Bisogna dire che elementi altrettanto moderni ci sono anche nel trittico del 1918, in particolare nel Gianni Schicchi ci sono accordi politonali, ma qui proprio è la grande opera in cui Puccini vuole inserire la tradizione, salvarla, ma facendola dialogare con la modernità, con la tradizione, con la grande musica europea. Stiamo arrivando verso la fine, stiamo arrivando verso il motivo per cui Puccini lasciò incompiuta l'opera. Perché la morte di Liu, la grande aria della schiava Liu, tu che di gel sei cinta, e il corteo funebre di Liu erano già pronti, erano già finiti alla fine del 1923. Certo, Puccini era malato, ma comunque aveva ancora molti mesi, ma non riuscì in nessun modo a risolvere il problema del finale. Qual è il problema? Il problema è che la schiava Liu si sacrifica per il principe, sostenendo di essere l'unica a conoscere il nome, viene torturata, resiste ugualmente, riesce a sottrarre un pugnale a una delle guardie, si trafigge, quindi muore davanti agli occhi di tutti. Il sacrificio è talmente forte che la folla si commuove, prendono questo piccolo corpo e lo portano in corteo, in, come dire, una specie di canto funebre straordinario. Ma il gesto è talmente forte, è talmente commovente, e Puccini trova una musica talmente meravigliosa, la famosa Tu che di gel sei cinta, ne sentiremo almeno un frammento di questa famosa aria. Il problema del finale di Turandot è evidente. che a questo punto tutto il pubblico, qualunque spettatore si è commosso, parteggia per Liu e odia a morte Turandot, che in pratica ha ordinato di torturarla ed è la causa della sua morte. Solo che a questo punto il principe deve riuscire a convincere Turandot, lo farà baciandola, e Turandot quindi in qualche modo cede all'amore. Ma è talmente forte l'impressione della morte di questa povera schiava che si sacrifica per il principe che ama, che lo spettatore non potrà mai a quel punto credere, o comunque sia dal punto di vista drammatico, il lieto fine non potrà in qualche modo essere credibile. Questo è stato il dilemma che Puccini ha dovuto affrontare. È il dilemma che in qualche modo non è riuscito a risolvere. Ci sono degli appunti quasi struggenti. Per esempio Puccini, a proposito di questo finale, diceva: bisogna trovare la melodia tipica, vaga, insolita, quindi cercare un'idea melodica del tutto nuova. E poi c'è un appunto misteriosissimo che dice: poi Tristano. Non credo che volesse citare il Tristano, Puccini era un wagneriano convinto, quanto piuttosto trovare una soluzione che poteva assomigliare, non so, alla morte di Tristano o forse alla morte di Isotta, qualcosa del genere. Sta di fatto che il dilemma non fu risolto, Puccini lottò contro questo famoso finale e il finale in qualche modo non fu mai scritto. Fu immediatamente affidata, dopo la morte di Puccini, la redazione del finale sulla base degli appunti che erano rimasti, sulla base del libretto, a Franco Alfano, uno dei compositori della generazione dell'80. Questo finale molto spesso non viene eseguito e non fu eseguito neanche da Toscanini, quando nel 1926 eseguì per la prima volta la Turandot di Puccini. Arrivato alla morte di Liu, al corteo funebre, smise, si voltò verso il pubblico, posò la bacchetta e disse: qui finisce l'opera, perché a questo punto l'autore è morto. Ci sono stati altri tentativi di completamento, fra cui quello di Luciano Berio, scritto una ventina d'anni fa, una delle ultime composizioni di Berio. Sta di fatto che il finale della Turandot resta sempre un mistero e la soluzione molto spesso è quella di fermarsi dove si è fermato Puccini. Sentiamo almeno l'inizio dell'aria di Liu, Tu che di gel sei scinta. L'amerai anche tu? Prima di questa aurora io chiudo stanca gli occhi, ci sta dicendo che vuole morire. Perché ei vinca ancora. Sta sacrificando tutto per il principe. Questo è soltanto l'inizio di questa famosissima aria. Avete colto probabilmente il modo abbastanza singolare e non usuale in Puccini con cui il compositore insiste su una singola idea. Praticamente la melodia è un continuo ricamare intorno e variare continuamente questa cellula, che tra l'altro è una cellula che era apparsa già nel corso del primo atto, quindi c'è una profonda unità nei materiali di quest'opera. E Puccini si rende conto di aver trovato quindi questa melodia commovente, anche questa ossessione del sentimento di Liu, e la sua idea è quella, nel momento in cui lei si pugnala e muore, la melodia continua e viene elaborata dal coro. Il coro che a questo punto si commuove, c'è il padre di Calaf, Calaf che sono completamente sbalorditi, attoniti di fronte a questa morte, il coro, quindi tutta la popolazione che improvvisamente si rende conto della forza di questo sacrificio e dice il libretto, con religiosa pietà il piccolo corpo viene sollevato tra il rispetto profondo della folla. E questa è l'ultima scena rituale della Turandot. Vi faccio sentire, credo che possiamo sentire la processione funebre di Liu, possiamo sentirla anche per intero e poi abbiamo il tempo di qualche considerazione conclusiva. La musica che continua, e qui c'è Timur, il padre di Calaf. Camminiamo insieme un'altra volta, così con la tua mano e la mia mano. Ed ecco la compassione degli altri personaggi.
Sveglia crocella dentro, il vecchio ardire cuore di suo.
Coro. Anche la delicatezza dell'orchestrazione. Credo che dopo questo ascolto il problema, il dilemma di Puccini sia chiaro. C'è una tale intensità in questa scena e a questo punto il principe dovrebbe voltarsi verso la principessa e dirle: principessa di morte, principessa di gelo, dal tuo tragico cielo scendi giù sulla terra, solleva quel velo, convincerla a baciarla, e quindi c'è un lieto fine. Ma un lieto fine dopo una scena così intensa e dopo un sacrificio così profondo sarebbe in qualche modo suonato, sarebbe sembrato comunque agli occhi e alle orecchie degli ascoltatori sarebbe suonato falso, sarebbe suonato poco convincente. Puccini non riuscì a trovare la soluzione, l'opera rimase incompiuta. Devo dire che in qualche modo c'è un fascino straordinario in questa incompiutezza della Turandot. Finire con il corteo funebre di Liu in qualche modo è un gesto potentissimo, non c'è la redenzione, non c'è il bacio conclusivo, c'è il sacrificio per finire. Simbolicamente si potrebbe dire che questo sia il sacrificio di Puccini alla tradizione dell'opera italiana. Per molti questa è l'ultima grande opera della storia. Si può essere d'accordo o meno, sicuramente l'ultima opera di Puccini è uno dei più grandi capolavori del repertorio operistico. Una buona domenica da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.